Dunque, leggiamo il Vangelo di Matteo, il capitolo 26, i versetti che vanno dal 17 al 35. Matteo. Volontario? Signora Madre Donatore Allegri.
Ora il primo giorno degli azimi, i discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero: Dove vuoi che ti apparecchiamo per mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: Andate in città da un tale e ditegli: Il maestro dice: Il mio tempo è vicino. Farò la Pasqua in casa tua con i miei discepoli. Allora i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e apparecchiarono la Pasqua. E quando fu sera, egli si mise a tavola con i dodici. E mentre mangiavano, disse: Verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Ed essi si rattristarono grandemente, e ciascuno di loro prese a dirgli: Sono io quello, Signore? Ed egli rispondendo disse: Colui che ha intinto con me la mano nel piatto mi tradirà. Il figlio dell'uomo certo se ne va secondo che è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per lui di non essere mai nato. E Giuda, colui che lo avrebbe tradito, prese a dire: Maestro, sono io quello? E gli disse: Tu l'hai detto. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane e lo benedisse, lo ruppe e lo diede ai discepoli e disse: Prendete, mangiatene, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Ed io vi dico che da ora in poi io non berrò più di questo frutto della vigna, fino a quel giorno in cui io lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. E dopo aver cantato l'inno, se ne uscirono verso il Monte degli Ulivi.
Avanti.
Allora Gesù disse loro: Voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto: Percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse, ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Allora Pietro rispondendo gli disse: Quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò mai. Gesù gli disse: In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canta, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli disse: Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò in alcun modo. Lo stesso dissero anche tutti i discepoli.
Simpatico, eh? È un capitolo ricchissimo, ricchissimo di tante cose. Ci fa capire come quando leggiamo, anche negli anni ci sfuggono le cose, andiamo avanti, ci sfuggono, ma andiamo avanti perché abbiamo in mente delle cose che abbiamo sentito e così. Che dire, cari? Adesso poi lo vediamo un po' più a fondo. Una serata particolare, questa, molto particolare. E poi nel capitolo 2 di Galati, pagina, mi sono messo la 209, quindi questa versione ha fatto una cosa ancora peggiore rispetto alla pagina in mezzo, la pagina bianca. Questa è ripartita da dal Nuovo Testamento con i 1, 2, 3, cioè con come serie. Se il vecchio è una cosa e ripartiamo, lasciamo perdere. Ma comunque, perché ha questa versione? Lasciamo perdere i numeri, guardiamo i fatti. Beh, l'importante è cosa saperle, conoscere. E qui c'è un momento dove c'è un conflitto, un chiaro conflitto tra sempre il famosissimo Pietro e anche Paolo. Però io direi che possiamo leggerlo. Volontario, non ci sono tonnellate di
dall'inizio del 2.
Da 2, sì, 2 fino al versetto 21.
Poi trascorsi 14 anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Vi salì in seguito a una rivelazione ed esposi loro il Vangelo che annunzio fra gli stranieri, ma lo esposi privatamente a quelli che sono i più stimati, per il timore di correre o di aver corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere, anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi, per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi. Noi non abbiamo ceduto. Alle imposizioni di costoro, neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di voi. Ma quelli che godono di particolare stima, quello che possono essere stati, a me non importa, Dio non ha riguardi personali, quelli, dico, che godono di maggiore stima, non mi imposero nulla. Anzi, quando videro che a me era stato affidato il Vangelo per gli incirconcisi, come a Pietro per i circoncisi, perché colui che aveva operato in Pietro per farlo apostolo dei circoncisi aveva anche operato in me per farmi apostolo degli stranieri. Riconoscendo la grazia che mi era stata accordata, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e a Barnaba la mano in segno di comunione perché andassimo noi agli stranieri ed essi ai circoncisi. Soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, come ho sempre cercato di fare. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, gli resistei in faccia perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche. Ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? Noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge. Perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No, di certo. Infatti, se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La vita che vivo ora, nella carne, la vivo nella fede, nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente.
Se uno legge con un po' di tranquillità, però bisogna entrare dentro l'argomento, perché io sono convinto che molti hanno sentito il suono di queste parole, ma non è sempre facile. Bisogna, per capire la parola di Dio, dobbiamo essere tranquilli, non avere stress di nessun genere e aspettare che il Signore ci illumini veramente. Qui c'è un chiaro conflitto. Questo è lo stesso Pietro, no, Cefa, che nel capitolo che abbiamo letto più avanti, insomma, fa lo spaccone con Gesù, no? È il suo carattere, lui è un carattere così, era un carattere così. Però, intanto qui ci sarebbero tante quelle risposte da dare anche ai nostri amici cattolici, no? Quando dice chiaramente che Pietro e gli altri che ha citato erano stati inviati ai giudei ed erano apostoli dei giudei, no? Quindi praticamente dei circoncisi, mentre lui e Barnaba avevano stabilito di comune accordo che erano praticamente dei gentili, di noi, no? Quindi ad evangelizzare noi. Quindi è chiaro che vivevano assolutamente una situazione nel mondo ebraico, tutta vissuta all'interno del mondo ebraico. Però quello che emerge è che Paolo, che era un giudeo puro, anche loro, ma loro avevano vissuto con Cristo. Paolo invece era stato ripreso poi da Cristo, conosciamo tutti la sua conversione, no? Paolo è uno deciso e riprende uno come Pietro, che appunto aveva vissuto con Gesù e gli dice: ma come? Ma tu, no? Perché l'avete letto, no? Cioè, sostanzialmente, lui, prima che arrivassero alcuni di alcuni fratelli che si erano introdotti abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà. Perché Gesù ci rende liberi, ma non liberi al punto tale da, una volta che ci ha liberati, non torniamo poi nella schiavitù. E lo sta dicendo qua al fondo. Se infatti edifico di nuovo le cose che ho distrutto, io mi costituisco trasgressore. Perché per mezzo della legge io sono morto alla legge, affinché io viva a Dio. No? Quindi tutti quelli che vanno dicendo, e ultimamente, ma veramente una catastrofe nelle chiese, ha preso piede questa cosa dell'ipergrazia, ne abbiamo già parlato, è un disastro totale, perché tu non hai bisogno di ricostruire, cioè una volta creduto comunque tu sei comunque salvato e non hai bisogno più di ricostruire niente, quindi viene tutto chiuso così. Comunque molto interessante, perché alla fine dice Paolo: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco, da cui dove prende la forza Paolo, e quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E anche qui di nuovo questa traduzione dice: poiché nessuna carne, e l'altra che ha letto nessuno, no, non ho capito perché hanno tolto carne se c'è, come in Matteo 24 c'è scritto: nessuna carne scamperà, non ha scritto nessuno. Vabbè. Licenze poetiche, le chiamiamo così, no? E poi abbiamo letto della cena pasquale. Ma cos'è che tiene assieme questi capitoli? Vedete, uno degli errori che spesso si fanno nella fede, stiamo attenti perché sono forse le parti, è quello di vedere o filtrare la scrittura attraverso noi stessi e la nostra esperienza. Cioè io vivo la scrittura in rapporto a quello che mi capita durante le giornate, durante le cose, e questo determina un nostro egocentrismo di fondo. Cioè il Vangelo viene vissuto non per quello che è, ecco la differenza, non per quello che è, ma sulla mia esperienza quotidiana. È così. Cioè, non è che è così per forza, però purtroppo questo è un pericolo. Questo egocentrismo vede il Vangelo in modo diverso, perché lo filtra, cioè tutto il Vangelo viene praticamente vissuto secondo se si è accesa la luce mentre andavo in garage, se fa, cioè, non so se mi spiego, cioè nel mio muovermi sulla terra, nel mio quotidiano. Cioè, abbiamo detto tante altre volte, il mondo sostengono che è al centro dell'universo, e invece sappiamo che non è vero per niente. No? Perché? Il centro della Terra e dell'universo, invece vediamo che gira attorno al Sole. Perché il centro dell'universo? Perché lì ci vivo io. Per quello è il centro che ci vivo io. No? E così il Vangelo è in funzione, funzionale a me. Cioè, allora, questo egocentrismo evangelico, perché parlo di persone che credono, è molto pericoloso, perché mette al centro la mia vita e non Cristo. E non Cristo. E non la verità di Cristo. Cioè io vivo questa cosa come se Dio fosse al mio servizio. Non so se mi sto spiegando. La lampada di Aladino. C'è il genio e allora io pretendo al genio che esce il genio e dice comandami che io eseguirò i tuoi desideri. Io credo che questo è se capita, se è capitato, è una cosa folle, completamente fuorviante, non ha niente a che vedere con l'Evangelo al quale noi ci dobbiamo confrontare. Cioè non è che il Vangelo cioè, è fatto per me, la salvezza è fatta per me se obbedisco al Vangelo, non è che il Vangelo deve obbedire a me e Dio deve, dopo avermi dato la vita, mi deve servire alla coscia, come si dice, no? Perché se no. Se no, se non mi serve la coscia, dov'è il problema? È che, perché non mi serve la coscia? Perché non mi risolve i problemi? Evidentemente li hai esauriti. Avevi tre desideri, li hai esauriti tutti. No? Vedete che è un modo molto piccolo, anzi un modo cieco e misero di vedere la storia della salvezza. Questo, che è completamente un'altra cosa da quello che vedo io. E questo non ci dà il senso della nostra dimensione, della nostra misura rispetto a Dio. Non ci dà il senso, proprio non. Tutte le volte che si punta sulla propria esperienza personale, perché io vedo il Vangelo attraverso di me, è quello che succede a me. Si esclude la totalità del piano di Dio. Allora, che ti salva, sì, ma non una salvezza fine a se stessa. Signore, è vero, ci salva per uno scopo. Perché egli ha creato tutte le cose, lui, e sono queste cose create da lui, esistono per mezzo di lui e sono in funzione di lui, non in funzione di noi. Scusate, siccome? Ah no? Sta scritto così? È difficile? Perché mo non mi direi che tu compri o costruisci una macchina per servire la macchina. No, eh? Ah no? O sottometterti alla macchina. Ma c'è qualcosa che non funziona. Allora, ma tutte queste cose avvengono perché? Perché se il seme non muore, e in questo senso io intendo come seme il nostro io, no? Ma non è quell'io che adesso è diventato buono. Io, il proprio io, se non muore, non porta frutto, perché non nasce in una nuova pianta. No? Così è di Cristo. Cristo, vedete, è vero che è morto? No. È morto, è risorto, perché la morte non aveva potere, non lo poteva trattenere. Quindi Cristo è morto ed è risorto per portare frutto eterno alla gloria di Dio. Questi sono i frutti che ha fatto. Sono tanti. Cioè la morte di Cristo si è trasformata in migliaia e milioni di vite eterne. Solo Dio conosce il numero, quindi inutile che stiamo, ma lì mi piace. È così. Tu pensa a te stesso, lascia perdere quanti sono stati salvati. Pensa a te stesso. Qui nel Vangelo di Matteo siamo introdotti nella vigilia di Pasqua. Come vedete, la vigilia di Pasqua non c'entra niente con i panettoni, le colombe e tutto il resto, ma vediamo che è una festa chiaramente ebraica che viene consumata nel mondo ebraico e Gesù che la osserva consuma con loro questa festa, così come il Signore, il Dio l'ha comandata. E mentre mangiavano, siccome si stavano preparando gli eventi, dice che qualcuno lo avrebbe tradito. Ed essi si rattristarono, perché dice, ma sai come quando viene quello, dice, ma scusa, ma non è che sono io per caso che ti tradisco? Cioè ti viene quello un attimino? No, ma poi il Signore tranquillizza tutti, tranne uno. Gli ha detto, guarda, io quello che mette la mano, intinge nel piatto con me, quello mi tradirà. Ecco, ora. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane e lo benedisse, lo spezzò e lo diede ai discepoli e disse, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Quindi cosa gli sta dando da mangiare? Il suo corpo? E certo che no, gli sta dando il pane. No? Poi prese il calice e rese grazie e lo diede a tutti dicendo, bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, del nuovo patto, perché quello di prima è quello dei capri, quello levitico, del nuovo patto, che è sparso per molti, non per tutti. Ha potere su tutti quelli che accettano. La stessa cosa lo dice Daniele. Molti di quelli che dormono sulla polvere della terra si sveglieranno per una gloria eterna e altri per un'infamia eterna. Molti per il perdono dei peccati. Quindi questo sangue ha questo senso, no? Il perdono dei peccati. E io vi dico che da ora in poi non berrete più di questo frutto della vite. Frutto della vite. fino a quel giorno in cui io berrò, lo berrò nuovo, sarà un nuovo vino, con voi nel regno del Padre mio. Poi, mentre fa questo discorso, a un certo punto lui sa che cosa sta per succedere, perché sono gli ultimi giorni della sua vita sulla terra. E allora egli dice: voi questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto: io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Allora, Gesù sta annunziando una cosa sconvolgente. Sta annunziando ai propri discepoli la sua resurrezione, che ha realizzato. E non solo, dice: una volta che avrò realizzato questa resurrezione, praticamente vi precederò in Galilea. Questo sta avvenendo a Gerusalemme, in Galilea, dove ha vissuto il resto della sua. Quindi, non so se è chiaro il concetto. Ma che cosa succede? Nessuno gli fa la domanda, cioè nessuno, capisce? Lì c'era anche Tommaso. Nessuno gli dice: scandalizzato, scandalizzato tra virgolette, di quello che lui ha detto, cioè che io, quando sarò risorto, non è un fatto normale. Non ha detto, lui ne ha risorto altri morti, altre persone, ma non era un fatto normale. Quindi dice: dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro, senza, nessuno ha posto mente a quello che stava dicendo, perché non stava dicendo qualcosa da poco. Nessuno gli fa la domanda su questa affermazione. È un'affermazione incredibile. Ma piuttosto, cioè, qui parte Pietro e dice: allora rispondendo disse: quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò. E bypassa praticamente il fatto più eclatante, che è la resurrezione. No? Io non mi scandalizzerò mai. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli disse: anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Aspetta, lo stesso dissero anche tutti i discepoli. Vedete, noi vediamo sempre solo Pietro in questa situazione, no? Vediamo sempre solo lui, perché Pietro, perché poi è stato beccato in flagrante. Cioè, sappiamo la storia della cameriera che serviva. E gli ha detto: ma anche tu, dice, ma tu non eri con quello là. No, dice, io. No, no, io non c'ero, no, proprio. Cioè. Quindi loro saltano un'affermazione così, in quel momento importante, che Gesù ha fatto, perché non era ancora risuscitato, perché doveva ancora morire. E allora, io non ti tradirò mai sostanzialmente, ma non su quello che Gesù dice, sulla straordinarietà dei fatti che devono compiersi, ma loro puntano sul loro io, capito? Puntano sul loro io, puntano su affermazioni provvisorie, immediate. No, che danno vanagloria, in quel momento lui sta dando vanagloria, sta lodando se stesso, sta dicendo: no, io non lo farò mai, io e anche gli altri, no, no, che però purtroppo saranno smentiti dai fatti. E cari fratelli e sorelle, anche noi possiamo dire una cosa, che E poi siamo smentiti dai fatti. Ecco la nostra fede. Diciamo delle cose, diciamo di credere delle cose, però poi siamo smentiti dai fatti. Nel momento che viene percosso il pastore, le pecore vengono disperse, ma rimangono quelle che comunque hanno veramente creduto. Quelle rimangono, le altre scappano alla dimostrazione dei fatti. Perché, come dice Giacomo, alla fede devono seguire le opere, non le opere della legge per la quale siamo stati, no? Perché se, l'abbiamo letto prima, perché se dovessimo essere salvati per le opere della legge, nessuno sarà salvato. Ma è ovvio che sta parlando di un operare della fede. Vediamo comunque che Gesù non abbandona il suo gregge, perché egli è il buon pastore. E dopo la sua resurrezione li precede davvero in galera. Quindi la sua salvezza è data a tutti, capisci? E così la nostra fede, se abbiamo creduto, è la stessa cosa. Se siamo morti individualmente, dobbiamo morire individualmente per portare frutto. Perché finché facciamo queste affermazioni da gradassi, saremo smentiti dai fatti. Questo è. E quindi dovremmo essere preceduti. E c'è un motivo per il quale, se non moriamo, facciamo morire il nostro io, non capiremo l'importanza. Dio ci ha salvati, è vero, ci ha dato la vita eterna, è vero, ma Egli desidera che questo seme deve essere moltiplicato, prodotto. Ora, se sappiamo che il seme non muore, non succede niente. Vedi, Gesù punta, nel suo amore punta all'unità dei credenti, dei suoi discepoli, che non è l'ecumenismo, c'entra niente. Perché quando fa la preghiera sacerdotale dice: Padre, io voglio che anche loro siano uno con noi. Nella cena pasquale egli sta per rompere il pane e il vino, quali simboli del suo corpo e del suo sangue, che è dato per molti, per il perdono dei peccati. Perché questo è il senso della nostra fede, è questo. Ora, c'è scritto, senza pentimento non c'è ravvedimento. È vero che noi siamo diversi uno dagli altri, siamo diversi, siamo uomini e donne nell'unità, cioè abbiamo tutti le stesse mani, diverse in grandezza, diverse sono le unghie, diverso il colore dei nostri capelli e diversi siamo anche noi come esseri umani, siamo diversi, ma questa è la bellezza, ma perché la ricchezza di Dio è in questo. Pietro abbiamo visto che era un uomo, no? E non so, però in questa diversità ci deve essere un'altra cosa. Rispettando la diversità ci deve essere l'unità. L'unità nell'amore. Questo amore non può essere diverso perché uno è più simpatico e l'altro no. Gesù, l'abbiamo letto anche prima, non ci sono differenze davanti a Dio. L'abbiamo letto poc'anzi, no? E perdonatemi che ho perso il segno, giustamente. E vabbè. No? E Vediamo se riusciamo ad uscirne da questa situazione. Ecco qua. Allora. Purtroppo per... Ma sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo. Abbiamo creduto anche noi in Gesù Cristo affinché fossimo giustificati per la fede di Cristo. Qui dobbiamo guardare la versione, se è di Cristo in Cristo. E non mediante le opere della legge. Comunque quello che dicevamo prima, perché nessuna carne sarà giustificata per mezzo delle opere della legge. Quando si parla di opere della legge, si parla del vecchio, tra virgolette, vecchio, no, della legge ebraica. Ora, se cercando di essere giustificati in Cristo, siamo trovati anche noi peccatori, e forse Cristo ministro del peccato, ma così non sia. Se infatti edifico di nuovo le cose che ho distrutto, io mi costituisco trasgressore. E allora qui viene ripreso di nuovo la lettera agli ebrei, che quando dice se come farò io se trascorrerò una così grande salvezza, e quando se ora uno pecca per conto proprio, trasgredisce la legge di Dio, perché costruisce di nuovo le cose che ha demolito. Ma che senso ha, scusate? Ma e questo è il fatto. Cioè, è vero che non è che noi distruggiamo tutto subito, ma e non è possibile che ogni giorno ci rimanga qualcosa. Va bene, andiamo avanti. C'è sempre qualcosa che dobbiamo distruggere. Ma se da una parte distruggo e dall'altra ricostruisco, faccio come Penelope, cioè resto sempre in quella situazione di peccato. E quindi Gesù non abbandona il suo gregge, perché egli è il buon pastore. E per imparare, veramente, dobbiamo imparare da Gesù. E l'opera incredibile che egli ha fatto, perché c'è scritto anche, se qualcuno vi raccontasse o vi racconterebbe, secondo del periodo, dell'opera che egli ha fatto, che è incredibile, che Dio ha fatto in Cristo, è una cosa veramente incredibile, che noi, come le parole dette prima da Gesù, diceva io risusciterò e vi precederò in Galilea, facciamo finta di trascurare queste cose. È una cosa terribile, cari fratelli e sorelle, vedete che la superficialità è una cosa che uccide grande, grandissima parte delle cose buone che abbiamo costruito e non delle cose cattive. Delle cose che abbiamo imparato le distrugge. E quindi la mia esperienza personale rimane fine a se stessa. Cioè, se io guardo il Vangelo da questo punto, cioè tutto riferito a me, perché io sono il centro del mondo, cioè il mondo al centro, poi sono io che sono il centro, perché il mondo al centro perché sono io, ma il Vangelo è fatto per me, no? E quindi se la mia esperienza personale rimane fine a se stessa e non produce frutto, è perché non muore per rinascere la vita nuova. E io resto un albero sterile, non porto frutto. Allora, anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. E lo stesso dissero anche i suoi discepoli. Allora, è un problema serio. Tutte queste cose qua non sono dette per dare la patente a uno o i voti a uno e all'altro. Quante cose diciamo con la nostra bocca, ma che poi però non sappiamo, non siamo in grado di mantenerle. Abbiamo dei buoni propositi e poi non siamo in grado di mantenerli. Quanti, quanti. Ma questo che significa? Che va sempre tutto bene. Ci siamo resi conto che con la bocca diciamo tante cose e non le mettiamo mai in pratica, e mai, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io credo questo, se noi temiamo Dio, posso dirvene una, è meglio non parlare, è meglio non, per non renderci responsabili, capisci? Poi ci sono anche altri aspetti che dire le parole in libertà è facile. E loro, Pietro, poi anche dicevano abbastanza in libertà, tirando fuori quello che è il lato peggiore, cioè la vanagloria. No, non ti preoccupare, io... No, se... guarda, io morirò con te. Poi alla prima occasione dice, ma tu... Ma questo non era... Ma non era con noi, cioè con il Nazareno, no? Ora Pietro sedeva fuori nel cortile e una serva si accostò a lui dicendo, anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo, non so di cosa stai parlando. Come egli uscì nell'atrio, un altro lo vide e gli disse, e disse a quelli che erano là, anche costui era con Gesù il Nazareno, ma egli di nuovo lo negò, con giuramento, pure giurato, dicendo io non conosco quell'uomo. Meno male che voleva morire. Poco dopo anche gli astanti accostatisi, cioè quelli che erano in questo sera, in questo cortile, che magari faceva freddo, c'era il fuoco, non lo so. Disse a Pietro, certo anche tu sei uno di loro, perché il tuo parlare ti tradisce. Allora egli cominciò a maledire e a giurare, pesante, eh? Dicendo, io non lo conosco, io non conosco quell'uomo. È un momento tragico, eh? È una catastrofe sta roba. E in quell'istante il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. Ed egli uscì e pianse amaramente. Vedete, meglio non parlare, poi fare queste figure, che non manca una figura, cioè poi col Signore, cioè non è che... Tanti di noi, cari fratelli e sorelle, pensano che saranno assolti o giudicati dal proprio comportamento. Ma certo che dobbiamo comportarci bene. Però molti hanno questa idea, come credenti, che se fanno certe cose, siccome quella è la loro garanzia, ma tu stai entrando in un'altra legge, che non è più quella della libertà. Vedi, questi li spiavano per vedere quanto erano liberi. Mi piacerebbe che ci spiegassero durante i nostri studi, per vedere quanto siamo liberi. Tanti di noi appunto pensano questo, di essere assolti o giudicati dal proprio comportamento. No, cari fratelli e sorelle, se abbiamo veramente creduto, il nostro comportamento e le nostre azioni, che cosa servono veramente? Che cosa servono? Servono invece a farci prendere atto di quanto siamo vulnerabili e abbiamo bisogno della grazia. Capite? Quindi, questi nostri comportamenti non servono per darci la salvezza, ma servono per farci capire quanto siamo meschini. E quando abbiamo capito quanto siamo meschini, lì scatta la grazia, perché scatta il ravvedimento. Non c'è scritto che l'opera dello Spirito Santo è quella di convincerci di peccato. E allora questi ciarlatani cosa vanno dicendo in giro, scusate? Cosa vanno dicendo? Quindi questi negano l'opera dello Spirito Santo. La vera opera che fa lo Spirito Santo è quella di convincere il peccatore di peccato. Ma di cosa stiamo parlando? Ma leggete quanti fuori di testa ci sono. Ormai sono milioni che seguono queste bande di clandestini che ballano sui palchi, gridano, fanno miracoli, cadono per terra, a destra, a sinistra. Ma vedete, non c'è neanche bisogno di fare cose così eclatanti per stravolgere la parola di Dio. Ecco, il peccato contro lo Spirito Santo. Questi non sanno qua. Cosa vanno incontro? Voi sapete che l'unico peccato per il quale non saremo perdonati. Allora, io sono convinto che Pietro, abbiamo letto qua, ed egli uscì e pianse amaramente, perché fu ripreso dallo Spirito del Signore e si rese conto dell'amore che Gesù aveva per lui. Poi si renderà ancora più conto dopo la sua storia. E l'ha fatto dopo essersi reso conto che con quella bocca ha detto quello che ha voluto. Ma poi sarai giudicato dai fatti. Ecco perché in Galati Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, solo allora le cose cominceranno a cambiare. Il nostro punto di vista sarà diverso. E il nostro comportamento, l'analisi del nostro comportamento, non è che se oggi abbiamo letto 10 pagine, siamo più santi perché ieri ne abbiamo lette solo 8. Ma questo ci serve solo, queste nostre azioni servono invece a farci prendere atto di quanto abbiamo bisogno della grazia in continuazione. Ma se lo Spirito Santo di Dio non ci convince di peccato, vuol dire che non c'è speranza per noi. E allora, solo allora, le cose cominceranno a cambiare.